Sì.
Dunque, proseguiamo. Stiamo sempre parlando dell'appello di Laura Jäger. La posizione della soluzione di Nucera e Panzeri si richiama integralmente il contenuto delle consulenze e soprattutto le argomentazioni della memoria scritta del pubblico ministero. Per quanto riguarda il reato di falso, si richiama il principio, quello che da altre parti civili viene chiamato il falso a prescindere, con locuzione tipica del principe de Curtis. Il fatto di aver sottoscritto atti ai quali non si è partecipato costituisce falso in sé, e quindi questo è un argomento tranche anche il Tribunale non ha considerato. Per quanto riguarda i reati di calunnia, sostiene questa parte civile che indubbia la sussistenza dell'elemento obiettivo del reato che consegue alla falsità degli atti, e per quanto riguarda l'elemento soggettivo, l'indiscriminata accusa a tutti i presenti senza distinzione è già un elemento sintomatico dell'intento calunniatorio. Le condotte descritte possono essere sussunte in un unico quadro interpretativo ragionevole, certamente appagante, fine dell'articolo 192 capoverso del codice procedura penale, il pianificato arresto di tutti gli occupanti della scuola con la connessa ascrizione agli stessi di condotte mai poste in essere o al massimo concretamente riconducibili a un'esigua minoranza, conferma la sussistenza anche dell'elemento soggettivo della calunnia. Per quanto riguarda le condotte di arresto illegale, che è la diversa qualificazione richiesta in relazione all'imputazione di abuso d'ufficio, il ragionamento probatorio del collegio risulta non conferente con le risultanze dell'istruttore dibattimentale, perché il Tribunale dice che non si può escludere che gli imputati ritenessero sussistente un certo legame d'accordo anche associativo fra tutti coloro che si trovavano all'interno della scuola. Per converso, la presenza di elementi oggettivi certi, qual è la mancanza dei reati commessi da parte degli arrestati, l'impossibilità di un collegamento individuale con i reati ipotizzati, l'artefatta creazione di elementi di prova e la commissione di condotte integranti i reati di falso e calunnia, non può che condurre a ritenere la penale responsabilità degli imputati anche in ordine all'arresto illegale. Appello di Anna Julia Guzcao e altri, avvocato Passeggi ed altri. Primo motivo riguarda la mancata affermazione di responsabilità agli effetti civili degli imputati Luperi, Gatteri, Caldarozzi, Ferri, Ciccimarra, Dominici, Mortola, Di Sarro, Mazzoni, Cerchi, Di Novi, Nucera, Panzeri, per i reati tutti loro rispettivamente ascritti. Per quanto riguarda la consapevolezza o l'idea che potessero avere i funzionari in buona o non buona fede che gli edifici della scuola Diaz fossero non più nel controllo del Genoa Social Forum, e questi appellanti richiamano le motivazioni anche espresse dalla pubblica accusa circa il fatto che il Tribunale ha travisato la deposizione del teste Kovacs, al punto da trarne prova di una circostanza che questi in realtà non ha mai riferito, ossia che nella scuola di Aspertini potessero trovarsi elementi fuori controllo. Per quanto riguarda la possibilità che fosse stato compiuto il lancio di oggetti provenienti dall'edificio, il Tribunale valorizza le dichiarazioni rese dagli imputati e oblitera viceversa le emergenze video e le spiegazioni che sono state fornite ampiamente illustrate anche negli atti dei pubblici ministeri in ordine al comportamento dei soggetti che partecipavano all'attività in quel momento, alla spiegazione che ha avuto la cosiddetta levata di scudi, e cioè la tecnica di ingresso in tali operazioni che non è significativa di per sé del fatto che venissero lanciati degli oggetti. Per quanto riguarda il successivo problema, se successivamente all'ingresso degli operatori di polizia incaricati della messa a sicurezza vi siano stati episodi di resistenza attiva da parte delle persone ivi raccolte, il Tribunale ritiene possibile resistenza, ma richiama a sostegno di tale ipotesi l'episodio del Nucera, dell'aggressione del Nucera, di cui si è detto lo stesso Tribunale non sa dire se è avvenuto o non è avvenuto, i certificati medici raccolti su istanza di Gratteri sui quali, come già aveva rilevato il pubblico ministero, è lecito dubitare della rilevanza, e le dichiarazioni rese dagli stessi capi squadra che sono gli imputati, quindi anche sotto questo profilo la motivazione è assolutamente debole. E per quanto riguarda poi la ricostruzione dell'episodio delle bombe Molotov, questa è in linea con quanto già evidenziato dalle altre parti civili e dalla pubblica accusa. L'errore compiuto dal Tribunale è che nel cimentarsi per escludere la teoria del complotto, che in realtà è una teoria che non ha sostenuto nessuno, tantomeno ha sostenuto la pubblica accusa, finisce poi per analizzare i singoli episodi in modo atomistico, perdendo quindi la visione di insieme che avrebbe dovuto condurre invece alla valutazione di tutti gli episodi dei capi di accusa, considerando compiutamente e unitamente tra di loro tutte le emergenze processuali e i singoli indizi raccolti. La parcellizzazione degli stessi, viceversa, ha impedito al Tribunale di accertare le responsabilità. Per quanto riguarda la consapevolezza delle falsità contenute nei verbali, si richiama l'indicazione nei verbali stessi del ritrovamento delle Molotov in zona visibile a tutti, che è circostanza palesemente falsa, perché se così fosse stato sarebbero state viste immediatamente al primo ingresso delle forze all'interno della scuola, mentre invece il loro ritrovamento ufficialmente è avvenuto in epoca successiva. Quindi incompatibile con il loro posizionamento in un luogo accessibile a tutti, poi non è neanche preciso il luogo perché cambia nei vari atti, ma comunque sempre indicato in modo tale che fosse visibile a tutti, e questa indicazione che fosse visibile a tutti è strumentale, secondo l'ottica dell'accusa delle parti civili, ad imputare il possesso e la detenzione di tali Molotov a tutti gli appartenenti alla scuola, altrimenti sarebbe stato impossibile. Quindi che si sia stato arresto illegale di tutte le 93 persone deriva e consegue sia l'utilizzo di queste prove false, ma anche in assenza di tale presupposto, cioè delle prove false, è sicuramente avvenuto con dolo, vista l'impossibilità di imputare a ciascuno degli arrestati i singoli fatti di reato, cioè l'attività di indiscriminata attribuzione a tutti i presenti di tutti i reati contestati, nell'impossibilità pratica di ricostruire le singole eventuali responsabilità, perché le modalità stesse con le quali è stata condotta l'operazione impedivano ex se questa attività, costituiscono la prova provata del dolo anche in relazione all'arresto illegale. Anche qui, per quanto riguarda il problema del falso avviso, della facoltà di farsi assistere, intanto non è assolutamente condivisibile l'opinione del Tribunale che non fosse necessario, perché si sostiene, pur essendosi in presenza di un'attività di iniziativa, l'articolo 41, testo unico pubblica sicurezza, valgono comunque le norme generali del codice di procedura, e quindi anche in questo caso, procedendosi a una perquisizione, era necessario fornire l'avviso. E si osserva, se fosse stato dato questo avviso, forse qualche utilità pratica l'avrebbe avuta, considerato che comunque un certo numero di avvocati era presente nella zona, e la presenza e il richiamo di questi avvocati nel momento in cui venivano compiute le operazioni forse avrebbe impedito la commissione di ulteriori fatti gravi. In ogni caso la falsità è oggettiva in sé nel fatto di aver indicato che l'avviso è stato dato quando pacificamente non è stato dato a nessuno. E anche qui si richiama poi quello che io ho definito il tema della falsità a prescindere, cioè la sottoscrizione degli atti da parte di soggetti che non hanno compiuto le attività ivi descritte. Vi è poi una singola analisi dettagliata delle singole posizioni che ometto per brevità, anche perché poi sostanzialmente richiama le osservazioni già formulate dalla pubblica accusa. Vi è poi un tema, adesso io magari è un po' disorganico, però lo dico adesso, perché riguardano tutta una serie di parti civili che siano costituite anche in relazione all'imputazione di falso, con le quali lamentano che il Tribunale abbia dichiarato insussistente il diritto alla liquidazione e al risarcimento del danno come parti lese del falso, che è connessa all'imputazione di calunnia. L'argomentazione svolta dal Tribunale è sostanzialmente, detta in soldoni, in questo senso, non è possibile una sorta di doppia liquidazione. Siccome voi siete parte civile, parte offesa della calunnia, e siccome il falso è un reato che è stato strumentale alla commissione della calunnia, quando vi liquido i danni della calunnia non posso poi liquidarvi anche i danni dal falso, perché si sarebbe una duplicazione. E il Tribunale appoggia questa motivazione richiamando una sentenza delle sezioni unite circa la natura, la plurioffensività del reato di falso. Si argomenta da parte di tutte le parti civili interessate a questo problema che l'argomentazione del Tribunale è completamente sbagliata. Completamente sbagliata perché i due reati sono reati distinti, nel senso che anche oggettivamente sono fatti storicamente distinti che concorrono ma non eludono l'uno l'altro, e in particolare si evidenzia come un conto è subire una calunnia da un soggetto che non commette un falso, un conto è subire una calunnia da parte di un soggetto che contestualmente commette anche il falso, nel senso che se la calunnia origina da un atto fidefacente, quindi è più grave, nel senso che si presenta prima facie, più potenzialmente idonea a perseguire l'evento dannoso della calunnia, ciò è maggiormente dovuto al fatto che, oltre ad esserci l'accusa ingiusta, questa proviene ed è contenuta in un atto che, essendo fidefacente, è anche viziato da falsità. Quindi non è vero che, diciamo così, come dice il Tribunale, la calunnia assolve il falso, sono reati che concorrono. Il fatto di calunnia commesso con un concorso di falso è ancora più grave di una calunnia, chiamiamola, semplice. Questa è, in poche parole, in sintesi, l'argomentazione sostenuta dalla parte civile, che tutte lamentano come vi sia stata mancata liquidazione del danno in relazione alle accuse di falso. Passando all'appello del Genoa Social Forum, per quanto riguarda anche qui il mancato riconoscimento del danno nei propri confronti in relazione alla condanna degli imputati Burgio, Michele e Torani Pietro per i reati di quei capi O e Q. La sentenza argomenta che nessuno dei fatti accertati appare commesso in danno o degli affiliati o dei simpatizzanti in quanto tali. È anche emerso del resto che un suo rappresentante, Cecova, c'era stato contattato prima della perquisizione, e quanto alle attività del Genoa Social Forum non può dire che si siano state interrotte o l'immagine del gruppo sia stata intaccata. Si censura questa argomentazione perché argomenta questa parte civile che tutta la condotta descritta nei capi di imputazione, nei fatti ricostruiti a dibattimento, evidenzia una criminalizzazione di tutta l'associazione, inducendo in modo esplicito l'opinione pubblica a ritenere che il Genoa Social Forum fosse colluso o addirittura si identificasse con quelle frange di manifestanti che avevano compiuto gravi danneggiamenti in città in quelle giornate. Ed è estremamente eloquente a riguardo la copiosa rassegna stampa allegata all'atto di costituzione di parte civile, dalla quale emerge che la prima immediata conseguenza del blitz è stata quella di equiparare il Genoa Social Forum all'associazione sovversiva dei Black Bloc. Quindi sussiste sicuramente il diritto al risarcimento dei danni. Per quanto riguarda le imputazioni di falso, calunnia e arresto illegale nei confronti di Caldarozzi, Ferri, Ciccimara, Dominici, Mortola, Di Sarro, Mazzoni, Cerchi, Di Novi, l'appello del gruppo Irixmeier, Thorsten e altri, anche qui argomenta come sia inutile lo sforzo argomentativo del Tribunale nel confutare la tesi del complotto, che non è mai stata sostenuta dal pubblica accusa, e che questo sforzo impedisce poi di valutare adeguatamente le risultanze probatorie. Vi è una contraddizione nel metodo argomentativo: mentre la responsabilità per le lesioni viene riconosciuta per i capi squadra per la loro presenza passiva, che avrebbe rafforzato l'accordo implicito sull'impunità, non altrettanto viene ritenuto per reati di falso e calunnia, per i quali il Tribunale esclude la responsabilità con la motivazione che, virgolette, non può escludersi e comunque non risultano acquisite prove certe di diverso tenore che i citati imputati non si siano resi conto di quanto in effetti era accaduto. La stringatezza di tali motivazioni, caratteristica dell'impugnata sentenza, diviene in materia di falso e di calunnia ancora più evidente. E si richiamano quindi le argomentazioni già sostenute dalla pubblica accusa. In sostanza, tutti gli atti predisposti dagli imputati, ben lungi dall'essere prodotto della confusione del momento, sono stati invece accuratamente predisposti per valorizzare, in realtà creare artificialmente, prove di indizi di colpevolezza a carico degli arrestati. Come già esposto, anche secondo la tesi difensiva minimalista sostenuta dagli imputati, costoro avrebbero sottoscritto gli atti senza sapere dove erano state ritrovate le bottiglie Molotov e non essendo informati da terzi circa le modalità del loro ritrovamento. Quindi, secondo la giurisprudenza costante della Suprema Corte, questo comportamento costituisce falso ideologico perché le relazioni di servizio degli ufficiali e agenti di PG, a maggior ragione i verbali di arresto e sequestro, sono atti pubblici fidefacenti poiché destinati a attestare ciò che il pubblico ufficiale ha spletato, eccetera. Per quanto riguarda l'appello di Matteo Massimo Valente e altri, anche qui si esclude che possa avere portata scriminante il richiamo più volte operato dalla sentenza alla situazione di confusione o concitazione in cui i verbali sarebbero stati compilati, e ciò si osserva alla luce del fatto che la redazione degli stessi atti risultasse protratta per molte ore, che comunque i funzionari che sottoscrissero tali atti erano certamente per rango ed esperienza all'altezza di cogliere la delicatezza e la rilevanza di quanto in essi si attestava. La tesi per cui i firmatari dei verbali, non essendo presenti all'operazione di perquisizione e sequestro, avrebbero confidato nell'attendibilità dei colleghi sottoposti e attestato quanto da essi riferito, non esclude affatto la loro penale responsabilità per il reato di falso, ma anzi ne fonda il rimprovero sia sul piano oggettivo che su quello soggettivo. Un esame avveduto delle risultanze dibattimentali condotto con autonoma attenzione a ciascuno degli imputati avrebbe evidenziato la conoscenza da parte dei firmatari di alcune circostanze di fatto da cui senza dubbio derivava la loro consapevolezza, seppur parziale, della falsità di quanto attestato nei suddetti verbali e della sua portata calunniosa ai danni degli arrestati. Quindi segue un'elencazione analitica imputato per imputato delle singole circostanze che comprovano la consapevolezza della falsità. Per quanto riguarda l'appello di Moret e San Periz, si richiamano le stesse argomentazioni svolte dal pubblico ministero. Per quanto riguarda l'appello di Giovannetti Ivan Michele, in ordine alla responsabilità per falso, se lo stesso tribunale afferma che gli imputati non si sono resi conto di quanto era accaduto per non avervi partecipato, con la sottoscrizione hanno pacificamente commesso il reato di falso. C'è comunque un sostanziale contrasto con la realtà, perché non c'è stata la resistenza, c'è stata l'idoneità ingannatoria dei verbali anche nei confronti dei pubblici ministeri, vi è stata l'attribuzione generalizzata a tutti di tutti i fatti, vi è poi il capitolo delle bottiglie del Molotov, il mancato avviso a farsi assistere, eccetera. Quindi tutte circostanze che costituiscono sicuri elementi di consapevolezza della falsità da parte degli imputati. Anche per quanto riguarda la responsabilità per gli arresti illegali, e tranciando l'argomentazione già svolta anche da altri, che le modalità stesse con le quali sono state condotte le operazioni impedivano di scindere le singole responsabilità, di attribuire i fatti ai singoli arrestati, e quindi questa imputazione di massa, diciamo così, è di per sé prova del dolo dell'arresto illegale. L'appello di Manfredi Provenzano, per i capi CD si richiama la memoria del pubblico ministero, per quanto riguarda l'arresto illegale, non ha fondamento l'ipotesi formulata dal Tribunale che gli imputati potessero ritenere esistente un vincolo associativo fra tutti i presenti nella scuola. Passando al capitolo della responsabilità di Canterini Vincenzo per i reati di falso, calunnia a capi FG, per i quali non è intervenuta condanna perché il Tribunale ha ritenuto la falsità unicamente per la resistenza incontrata all'interno dell'edificio, all'esterno dell'edificio, ma ha escluso la falsità per tutto quanto riguarda le altre fattispecie, gli altri elementi che sono indicati nel campo di imputazione, l'appello delle parti civili, gli appelli sono così strutturati. Per quanto riguarda il gruppo Enrich Meyer, e prendendo in considerazione l'imputazione che riguarda la falsità nella relazione con riferimento all'accusa di fittissimo lancio di oggetti contundenti, si richiamano le numerose testimonianze assunte in dibattimento che hanno escluso che si sia mai verificata questa pioggia di oggetti contundenti e di bottiglie, che è stata rappresentata dall'imputato Canterini nella propria relazione allegata agli atti di PG. Neppure tutte le relazioni di servizio fanno cenno a questa evenienza, e quindi questo è significativo del fatto che sia palesemente falsa. per quanto riguarda gli elementi indicati dal Tribunale come possibile sostegno della non falsità di questa circostanza, e cioè la deposizione dell'infermiere e la levata degli scudi, su questi argomenti questo gruppo di parte civile richiama le argomentazioni già sostenute anche dalla pubblica accusa, in particolare il fatto che la deposizione dell'infermiere, che avrebbe detto stanno buttando giù tutto, qualcuno riferisce stanno buttando giù di tutto, che sono due espressioni a mio parere diverse, argomenta come la deposizione è pacificamente collocabile nel tempo in base alla ricostruzione certa dei filmati in un'epoca, in un momento in cui ormai è successivo all'entrata, all'ingresso delle forze nella scuola, al completamento dell'operazione, per cui non si può riferire al lancio iniziale di oggetto che avrebbe accompagnato le prime attività d'ingresso della polizia dal cortile verso la scuola. E per quanto riguarda la levata di scudi, ricorda la deposizione di quel test che ha spiegato come si tratti di una modalità tipica di questo tipo di operazioni, non significativa del lancio di oggetti dall'alto. Si chiede quindi la riforma dell'impugnata sentenza con l'affermazione delle responsabilità agli effetti civili degli imputati e la condanna anche del responsabile civile. Per quanto riguarda l'episodio e i capi di imputazione contestati a Nucera e a Panzeri, capi ILMN, il gruppo appellanti Ilexpire argomenta che il Tribunale ha aderito del tutto acriticamente alle conclusioni del perito professor Carlo Torre e che ha ritenuto pienamente compatibile la seconda versione fornita da Nucera, in cui i colpi di coltello erano diventati due, con i tagli, gli strappi riscontrati nel reparto in sequestro. Ciò ha fatto il Tribunale senza prendere in considerazione le diverse conclusioni e argomentazioni sostenute dal consulente di parte civile, professor Agostino. Il Tribunale ha completamente omesso di considerare gli innumerevoli aspetti di inverosimiglianza intrinseca dell'accadimento, e si pensi fra tutti alla mancata identificazione dell'autore dell'accoltellamento, sia le stesse contraddizioni sulla dinamica dell'episodio e sugli eventi successivi tra le versioni del Nucera e le due distinte ricostruzioni dell'accaduto riferite dal Panzieri. Quindi anche sul punto la sentenza deve essere riformata. Sempre su questo episodio anche gli appelli di Moret, Samperiz, Giovannetti e Manfredi richiamano le stesse considerazioni già svolte dai pubblici ministeri. Per quanto riguarda invece gli episodi all'interno della scuola Pertini, in particolare il capitolo dell'imputazione a carico di Gava, capi di imputazione STUV, in primo luogo vi è l'appello di Urge e Marta, che prende in considerazione la tesi difensiva fatta proprio dal Tribunale circa l'assunto per cui l'ingresso in questa scuola sarebbe avvenuto per errore. Questa tesi non è assolutamente condivisibile, sono numerosi i riscontri dai quali si può desumere che è stato un consapevole ingresso in questa scuola perché si intendeva eseguire una perquisizione anche in tale luogo. Si richiamano in particolare la testimonianza del Tesse Sascaro e poi le dichiarazioni degli stessi imputati Gava, Ferri e Dominici. Si richiamano le violenze e le perquisizioni desunte dalle prove audio che sono state completamente pretermesse dal Tribunale, il quale non ne fa nessun cenno, mentre invece in relazione a questo episodio vi sono pacificamente delle registrazioni audio che miracolosamente preservate, che praticamente descrivono quasi tutta l'operazione dall'inizio alla fine. Vi sono soprattutto due telex successivi inviati da Colucci e Morto dal capo della polizia in cui si menziona la perquisizione alla Pascoli come quindi attività effettivamente svolta e quindi ulteriore smentita che si sia trattato di un errore l'ingresso in tale scuola, i video anche qui di questi fatti e le deposizioni delle parti offese che hanno descritto quanto è avvenuto in questa scuola. E a questo riguardo si ricorda che Gava era l'ufficiale più alto in grado, che lo stesso ammette di aver visto le condotte tenute dagli altri uomini, i suoi sottoposti, che avevano imposto ai presenti di sedersi, stare con le spalle al muro, stare fermi, eccetera, e ha ammesso di non aver ritenuto opportuno di intervenire per l'incolumità dei propri uomini. Quindi non è vero che Gava cappeggiasse soltanto il nucleo di Nuoro e che sia entrato dopo tutti gli altri, in realtà è entrato fin dall'inizio, ha assistito a tutta l'attività svolta e di fatto era il referente in comando di tutti gli uomini entrati nella scuola. anche perché la durata poi all'interno dell'edificio è stata di circa 35-40 minuti, anche qui come si può desumere dalla cronologia dei filmati, quindi ancora una volta una smentita la tesi dell'ingresso al rodeo dal praticamente subitanea realizzazione che si trattava di una scuola da non perquisire dall'uscita, perché ciò non avrebbe giustificato la permanenza per circa 40 minuti all'interno dell'edificio, e quindi c'è la responsabilità di Gava, se non altro sotto un profilo di concorso omissivo per i fatti compiuti all'interno della scuola Pascoli. L'appello delle associazioni giuristi democratici, sempre nei confronti di Gava, anche qui si argomenta come l'ingresso nella scuola non sia stato erroneo, si ricorda che l'operazione partita dalla questura di questi numerosissimi poliziotti mandati in missione nel complesso scolastico in questione era guidata da almeno due ufficiali della Digos genovese che avevano la funzione di staffette, perché a conoscenza della logistica, della situazione della città, dei luoghi eccetera, che avevano la funzione quindi di portare e condurre quelli che non venivano fuori da Genova. E anche l'ingresso alla scuola Pascoli è avvenuto alla presenza di un ufficiale della Digos di Genova, che quindi non può essere caduto in errore, come sostengono gli altri imputati, sulla scuola Diaz e la scuola Pascoli, una di fronte all'altra, sapeva benissimo dove stava entrando. Numerose testimonianze di non appartenenti alla polizia hanno confermato tutti i fatti addebitati in relazione a questi capi di imputazione. Si richiamano in particolare gli episodi che più attingono direttamente all'interesse delle associazioni giuristi democratici, e cioè la rottura degli computer, dell'attrezzatura informatica in dotazione agli avvocati e l'asportazione soprattutto degli hard disk mantenuti all'interno, che sono fatti confermati dalla deposizione dei testi assunti e sui quali il Tribunale viceversa manifesta la propria perplessità, intesa più che altro nel senso di incredibilità che possa essere successa una cosa del genere, avventurandosi il Tribunale in valutazioni di tipo tecnico circa per esempio la difficoltà di aprire il case di un computer per togliere un hard disk, argomentazioni che vengono completamente ribaltate in questi motivi degli appelli parti civili, quali fanno presente come si tratta di un'operazione assolutamente facile, che non comporta nessuna particolare difficoltà, e soprattutto fa presente come vi sia stata una vera e propria attività di aggressione fisica nei confronti di questi supporti, perché sono proprio stati materialmente rotti, prese manganellate, eccetera, quindi non c'è neanche il problema di immaginare che qualcuno sia andato lì tranquillamente con un cacciavitino per aprirli tranquilli e portarsi via l'hard disk. Fa ancora presente l'Associazione Giuristi Democratici un ulteriore elemento che è sintomatico dell'intervento mirato nei loro confronti, e cioè il fatto che di tutte le attrezzature informatiche presenti in loco, perché non c'erano solo quelle degli avvocati, ve ne erano anche quelle di altre associazioni o gruppi, eccetera, siano stati presi di mira, danneggiati ed asportati solo quelle degli avvocati. E quando il Tribunale lamenta che non vi sarebbe stata alcuna motivazione a questa condotta, si replica che al contrario la motivazione c'era ed era ben plausibile, discende dalla natura dell'attività che questa associazione di giuristi democratici aveva svolto durante tutto lo svolgimento del C8, attività che era consistita nel fornire da parte degli avvocati associati tutela, o comunque nel raccogliere da parte degli partecipanti alle manifestazioni le denunce, i riferimenti di qualunque cosa che fosse successa durante queste operazioni, durante queste giornate del G8, e quindi è evidente che nel materiale raccolto dagli avvocati appartenenti a questa associazione vi poteva essere numeroso materiale anche riferentesi alle attività condotte dagli organi di polizia, di cui l'interesse alla loro asportazione. Quindi anche in questo caso vi è stata la perquisizione arbitraria, la violazione del domicilio commessa dai pubblici ufficiali, in quanto questi locali erano a disposizione dell'associazione 24 ore su 24. Vi è stata la violenza privata, perché è stato impedito ai propri membri di accedere ai locali durante la perquisizione. Quindi tutti i reati imputati al Gava e agli altri partecipanti all'operazione all'interno della scuola a Pascoli sono ampiamente riscontrati. Il Genoa Social Forum anche qui propone una motivazione analoga a quella dell'Associazione Giuristi Democratici. E le parti civili Massimo Valenti più altri richiamano che essa la impossibilità di configurare un errore nell'ingresso della scuola. Fa presente che comunque, anche a parte la risibilità del fatto che ci fosse una scritta che indicava scuola Diaz davanti alla scuola Pertini, fa presente viceversa che vi erano numerosi cartelli indicanti le varie gruppi affiliati al General Social Forum, indicando le varie attività che venivano svolte, quindi entrando nella scuola chiunque avrebbe potuto immediatamente percepire che si trattava della sede dove era allocato il General Social Forum. Vi sono poi le testimonianze di numerosi parti offese che hanno descritto il comportamento tenuto dalle forze di polizia su tutti i tre piani dell'edificio. Vi sono poi le prove documentali raccolte in dibattimento a conferma del fatto che si sia effettuata una vera e propria perquisizione, in particolare la registrazione audio, i due telex inviati al questore e la visione dei filmati, oltre, come già ricordato, le stesse ammissioni compiute da Gava. Per quanto riguarda il reato di falso, il gruppo appellanti in Lichtmeier ricorda la decisione della Suprema Corte e quindi il binario stretto che poteva seguire, da quale non poteva scantonare il Tribunale, e viceversa l'illogicità della motivazione del Tribunale, che da un lato ha riconosciuto la consapevolezza, la volontarietà e la coscienza del Gava nel firmare gli atti relativi ad attività che non aveva compiuto, ma ugualmente lo ha assolto. Gruppo appellanti Bartesaghi, Gallo, Enrica, Brusetti, eccetera, anche loro, per quanto riguarda l'imputazione di falso nei confronti di Gava, richiamano la sentenza di rinvio della Corte di Cassazione e la non osservanza della stessa da parte del Tribunale. Matteo Valenti e altri idem. Praticamente la questione è già risolta nelle indicazioni di principio e di diritto che dovevano essere seguite dalla sentenza della Corte di Cassazione. Nell'escludere l'ipotesi che Gava abbia firmato per leggerezza, il Tribunale fonda così la sussistenza del dolo in capo all'imputato nei termini della piena consapevolezza dell'estraneità del suo operato e quindi la piena sussistenza del reato di falso. Brusetti Ronni, nei confronti di Gava per i capi TU e V, era consegnatario da parte della provincia dei locali dei computers e quindi svolge le stesse argomentazioni svolte dagli altri parti civili appellanti. Vi sono poi alcune motivazioni più specifiche di alcune parti civili, che sono i parenti delle vittime che si sono costituiti parte civile. In particolare mi riferisco a Enrica Bartesaghi, che è madre di Sara Bartesaghi Gallo, e Torina Gandini, che è madre di Ivan Giovannetti, parte civili. Il Tribunale ha rigettato le domande risarcitorie delle due madri sulla base delle seguenti argomentazioni. Le lesioni subite dai familiari non sono seriamente invalidanti, nel senso inteso da una pronuncia della Corte di Cassazione, la 10.816 del 2004, e la mera titolarità di un rapporto familiare non è sufficiente a giustificare la pretesa risarcitoria. Le spese affrontate per i viaggi, cure mediche non sono dimostrate, non dovute perché non sono liquidabili direttamente alla persona offesa, non sono meritevoli di tutela risarcitoria gli altri pregiudizi subiti consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansia e ogni altro tipo di insoddisfazione. In relazione a queste argomentazioni, queste parti civili, come le altre che si trovano nella medesima posizione, si lamenta che il Tribunale ha malinteso la nota sentenza delle sezioni unite della Cassazione del 15 novembre 2008. In particolare altre parti civili ricordano altre sentenze delle sezioni unite della Cassazione, la 46982 del 25 ottobre 2007, no, scusate, questa riguarda un'altra questione. Ritornando alla questione di prima, la Cassazione ha ritenuto esistente e la legittimazione, quindi attiva la richiesta di risarcimento del danno da parte dei parenti di soggetti danneggiati dal reato, per cui anche su questo punto la decisione del Tribunale è sbagliata. Quella questione del mancato risarcimento del danno per il falso l'ho già esposta prima. Tutte le parti civili poi lamentano l'insufficienza della liquidazione delle spese di lite, e tutte argomentano sulla difficoltà del processo, la durata dello stesso, l'enorme mole di lavoro processuale che è stato dovuto svolto prima e durante il dibattimento. confutandosi la tesi del Tribunale secondo la quale la pluralità di avvocati avrebbe consentito una sorta di suddivisione dello sforzo e quindi una riduzione della liquidazione delle rispettive parcelle. Sì, va bene, diciamo che poi su queste questioni gli altri appelli delle parti civili sono simili. Vi è poi un appello incidentale proposto da Fassa Liliana in conseguenza dell'appello dell'Avvocatura, quale rappresentante del responsabile civile Ministero dell'Interno, e degli imputati Canterini, Burgi e Troiani. Si impugna il mancato riconoscimento del danno e l'errata quantificazione delle spese di lite. Si argomenta che, essendo stata ammessa quale parte civile, come prossimo congiunto della vittima di reato, questa è un'altra che si trova nella stessa posizione analoga di cui ho detto prima, il diniego del diritto al risarcimento è contraddittorio, cioè il Tribunale prima l'ha ammessa, quindi ritenuto ipotizzabile e sussistente la legittimazione attiva, poi l'ha esclusa sostenendo che non è titolare di alcun danno risarcibile. Richiama la Cassazione penale del 2007 e argomenta che la mancata prova dell'intensità attualità del legame familiare, il livello di incidenza sulla relazione sono infondate perché la Fassa era all'epoca madre convivente della parte lesa di Pietro da Rosa e il fatto che costei avesse 25 anni non inficia e non riduce l'intensità del legame del rapporto parentale esistente fra le due conviventi. Passiamo adesso all'appello del responsabile civile e poi degli imputati. Il Ministero degli Interni, il responsabile civile, ha proposto appello e ha enucleato i seguenti motivi di gravame. Per quanto riguarda il capo di imputazione sub G, per il quale vi è stata condanna di Canterini Vincenzo e quindi del Ministero in solido, che è l'imputazione di calunnia contestata a Canterini limitatamente a quanto attestato in ordine alla resistenza all'interno dell'edificio, mentre non essendoci stata condanna risarcimento di danni in relazione all'imputazione di falso, non vi è motivo di appello ovviamente sul punto. Si argomenta da parte dell'appellante in questione che se, come ha fatto il Tribunale, tutte le altre parti della relazione famosa del dottor Canterini sono state ritenute veritiere o comunque non false e se, argomenta l'appellante, il Tribunale ha ritenuto vero e effettivamente verificatosi l'episodio dell'aggressione a Nucera perché per tale reato ha pronunciato assoluzione perché il fatto non sussiste, e allora non si vede come abbia potuto ritenere la falsità della circostanza relativa alla resistenza all'interno dell'edificio, che invece sarebbe appunto confermata dall'episodio Nucera. Si argomenta poi in fatto che Canterini entra dopo tutti gli altri all'interno della scuola, non assiste direttamente alle violenze. Si argomenta che sale solo al primo piano, quindi non vede compie riferimenti, non vede cosa succede ai piani superiori. Quando lui entra la situazione è già stabilizzata e quindi non avrebbe potuto ipotizzare che vi sia stata un'attività di indiscriminata aggressione da parte delle forze di polizia. Per quanto riguarda il capo sub H, a carico di Canterini, Fournier, Basili, Tucci, Lucaroni, Zaccaria, Cenni, Ledotti, Stranieri e Compagnone per i reati di lesioni, lamenta in primo luogo che non vi è corrispondenza fra il capo di imputazione e la sentenza. Il capo di accusa imputa la commissione delle lesioni direttamente o agevolando o non impedendo l'altrui condotta in relazione alle qualità specificate per ciascuno, cioè comandante, vicecomandante o caposquadra. Quindi, secondo l'accusa, ciascun caposquadra poteva essere ritenuto responsabile solo delle condotte degli appartenenti alla propria squadra. La sentenza, viceversa, imputa tutti i fatti di lesione a tutti gli imputati indistintamente, perché ciascuno con il proprio comportamento omissivo avrebbe rafforzato quel famoso accordo di impunità di cui parla il Tribunale. Inoltre non vi è mai stata verifica della qualità di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria in capo agli imputati che potesse fondare la responsabilità per la mancata denuncia dei colleghi. Manca infine la prova che ciascun imputato fosse nella condizione di impedire concretamente le singole lesioni. Vi è quindi la violazione dell'obbligo di corrispondenza fra accusa e decisione. Vi sono poi inoltre degli errori di fatto, secondo l'appellante. Di nuovo, richiamando quanto aveva già sostenuto prima per Canterini, rileva come Canterini entra dopo dal portone laterale e arriva al primo piano quando il Fournier aveva già impartito l'ordine di ritirata, così si dice nell'atto d'appello. E il Fournier dal canto suo si era adoperato per aiutare la ragazza aggredita e fece cessare le violenze non appena accortosi di quanto stava succedendo. Anche dei capi squadra alcuni sono entrati dopo e quindi era necessario distinguere le singole posizioni e non è stato lecito da parte del tribunale attribuire la responsabilità a tutti indistintamente. Sostanzialmente si lamenta che così operando il tribunale avrebbe di fatto attribuito una sorta di responsabilità oggettiva per il solo fatto che costoro erano presenti all'interno della scuola. Per quanto riguarda il capo di imputazione su O e Q, per Troiani e Burgio le bottiglie Molotov, cioè la calunnia per la quale vi è stata condanna del Ministero, non si contesta il fatto, e cioè che le bottiglie non fossero all'interno della scuola, ma fossero state lì poste provenendo dall'esterno, ma si contesta il dolo in capo agli imputati. Per quanto riguarda la posizione di Burgio, premesso che non possono essere utilizzate le sue precedenti sommarie informazioni né le dichiarazioni rese da altri coimputati, argomento che non vi è alcuna prova a suo carico se non il fatto storico che in un primo momento fosse trovato in via Battisti e in un secondo momento all'interno del cortile della scuola. Manca la prova della volontà di attribuire le bombe agli arrestati. Sostanzialmente egli si è limitato alla consegna al Troiani delle bombe Molotov. Non vi è alcuna prova che questo ordine fosse illegittimo, per quello che ne poteva sapere il Burgio nel momento in cui Troiani gli ha chiesto di dargliele, poteva avere qualunque motivazione più che lecita e quindi da questo fatto di per sé non si può desumere che egli abbia consapevolmente adempiuto a un ordine manifestamente illegittimo e non se ne può quindi dedurre la sua consapevolezza che tali bottiglie di Molotov sarebbero state utilizzate per accusare falsamente tutte le persone all'interno della scuola. In realtà l'utilizzo distorto, diciamo così, delle bottiglie Molotov è conseguenza che dipende da decisione presa successivamente da altri e quindi in alcun modo non riferibile ad esso Burgio, che ricordo era mero autista del Magnum sul quale si trovavano le bottiglie Molotov. Per quanto riguarda il Troiani, che il dottor Troiani è quello che ha chiesto al Burgio di portargli le bottiglie Molotov, manca la prova che l'introduzione di queste bottiglie nella scuola potesse avere l'unica finalità della calunnia, cioè che il Troiani avesse concordato con gli altri colleghi, che poi avrebbero redatto gli atti, di attribuire il possesso di queste bottiglie a tutte le persone all'interno della scuola. O apposita alternativa, che poi sostanzialmente è l'unica che potrebbe avere una logica nella motivazione della sentenza, che lui abbia ingannato tutti gli altri appartenenti al famoso conciliabolo, che in effetti sono stati assolti dal tribunale, e cioè pur avendo la consapevolezza che le bottiglie Molotov provenivano dall'esterno, non l'avrebbe detto a tutti ai suoi colleghi, avrebbe lasciato quindi che si formasse in capo a costoro l'erroneo convincimento che le bombe fossero state trovate all'interno della scuola, e ciò avrebbe fatto perché così in tal modo sarebbero stati accusati falsamente tutte le persone presenti nella scuola del possesso delle Molotov. Ma egli non ha ingannato nessuno, sostiene l'appellante, non lo sostiene nessuno degli altri soggetti partecipanti al famoso conciliabolo, e perché tutti sapevano in realtà che queste bombe venivano dall'esterno. L'ipotesi dell'accordo, d'altro canto, è smentito dalla sentenza che ha assolto tutti gli altri imputati. Quindi alla fine della fiera, secondo l'appellante avvocatura, l'unica possibilità è quella di ritenere veritiera la tesi fornita dal Troiani. E cioè, Troiani sostenne, sapeva di avere queste bottiglie Molotov sul furgone, sapeva che avrebbe dovuto procedere alla repertazione, al serenato di sequestro e a portare poi queste bottiglie in questura, ma egli, che era in servizio da moltissime ore, che non era avvezzo a compiere atti di tal genere, non essendo ufficiale di polizia giudiziaria, non vedendo l'ora di andarsene a casa, aveva ritenuto opportuno consegnare queste bottiglie al suo amico, compagno di corso di Bernardini, con l'incarico appunto che procedesse lui alla stesura del verbale di sequestro. Infine, sia per Burgio che per Troiani, manca il movente che li avrebbe indotti, loro due, solo loro due, a compiere questa calunnia in danno di tutti i presenti nella scuola. Passiamo all'appello di Canterini, Fournier, Basili, Tucci, Lucaroni e Compagnoni con l'avvocato Romanelli. Con questo appello si impugna sia la sentenza sia l'ordinanza del 26/3/2008 e quella successiva confermativa, con la quale il Tribunale ha respinto l'istanza di Basili, Tucci, Lucaroni e Compagnone, fino ad allora contumaci, di essere sottoposti ad esame. Partendo dalla sentenza di merito, quindi dai capi di imputazione relativo alle lesioni, argomentano gli appellanti che nella vicenda si tratta di una pluralità di singoli autonomi reati di lesione che non potevano essere attribuiti indiscriminatamente alla responsabilità di tutti. Vi è stata quindi una violazione del principio di personalità della responsabilità. Vi è stato uno stravolgimento dell'originaria imputazione, perché non rileva più il ruolo caposquadra che era stato indicato e attribuito a ciascuno degli imputati nei capi di imputazione, ma la qualifica di agente ufficiale di PG, con il conseguente obbligo di intervenire nei confronti di chiunque. Si sostiene che, non essendo stata provata la responsabilità per un comportamento omissivo che avrebbe richiesto una relazione di contiguità tra il singolo imputato e l'autore della singola lesione, nonché il nesso causale sotto forma di idoneità del comportamento omissivo a istigare o a rafforzare la condotta delittuosa, il Tribunale ha introdotto, diciamo così, una motivazione diversa, ma che costituirebbe uno stravolgimento dell'imputazione originaria, quel famoso accordo di impunità, e cioè la tesi che tutti abbiano agito per l'esistenza di questo accordo con i superiori gerarchici circa il fatto che non sarebbero stati denunciati, e quindi ha fondato la responsabilità di tutti coloro che fossero stati presenti durante la commissione delle violenze. Ma tutto ciò, secondo gli appellanti, integra una violazione dell'articolo 521 del codice di procedura penale. Oltretutto, argomentano questi appellanti, non vi era alcuna necessità di preventivo accordo di impunità per delinquere impunemente. Vi sono diversi aspetti da considerare a questo riguardo. Innanzitutto, i partecipanti all'operazione erano talmente tanti e di diverse provenienze che non solo non si conoscevano tra di loro, ma neppure tutti sono stati identificati a posteriori, nel senso che i pubblici ministeri non sono riusciti ad identificare tutti i partecipanti. Quindi il rischio che qualcuno denunciasse qualcun altro era assolutamente basso. La maggior parte degli intervenuti, inoltre, era palesemente travisata con fazzoletti al viso e quindi non era riconoscibile. E questo è un ulteriore elemento che esclude la necessità di un preventivo accordo sull'impunità. Per quanto riguarda la violenza che si è propagata all'interno della scuola, questa, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, non è originata da questo accordo di impunità, ma perché gli operanti sono stati mandati con la convinzione certa di trovare all'interno della scuola i black bloc e hanno avuto una sorta di conferma di questo affidamento che era stato loro procurato nel momento in cui, arrivati alla scuola, hanno visto chiudersi i cancelli e gettare gli oggetti dalle finestre. Conseguentemente, diciamo così, secondo la tesi di questi imputati appellanti, la violenza è dovuta al fatto che costoro sono entrati nella scuola nella piena consapevolezza di avere di fronte dei black bloc, motivo per cui ci sono andati giù pesanti senza tanto sottilizzare. In ogni caso, si argomenta, le violenze non sono state generalizzate, ma soltanto di alcuni, e ciò si desume dal fatto che altrimenti, considerata la notevole sproporzione di forze in campo, il bilancio tragico sarebbe stato molto più grave. Sotto un altro aspetto, cioè quello del nesso di causalità, gli appellanti argomentano che non si capisce come i capi singoli, capi squadra, avrebbero potuto far cessare le violenze. Non solo, ma vi è un'ipotesi invece concreta di senso opposto, che è il fatto del Fournier, che pacificamente è intervenuto in prima persona per far cessare le violenze. La mancata denuncia dei colpevoli, ammesso che fosse possibile, non sia di fatto avvenuta in alcune relazioni di servizio, perché si sostiene da parte di questi appellanti che in realtà un riferimento a un eccesso di violenza in qualche relazione è contenuto, non è, diceva, la mancata denuncia dei colpevoli, non è un indizio preciso e grave dell'esistenza dell'accordo di impunità, perché, e non è preciso, per il semplice fatto che può trovare benissimo una spiegazione alternativa. La prima fra tutte è quella che l'ho messa a denuncia deriva in primis dall'esigenza di tutelare se stessi, perché evidentemente il caposquadra che avesse denunciato la condotta dei partecipanti alla propria squadra avrebbe ammesso implicitamente la propria responsabilità. Non vi è riscontro poi, sempre secondo questo gruppo di appellanti, che la maggior parte delle lesioni sia stata inferta dal personale del settimo nucleo. Vi sono state pochissime identificazioni immediate degli effettivi partecipanti. Le dichiarazioni delle parti lese circa l'identificazione degli autori delle violenze in base agli uniformi che hanno consentito di risalire agli appartenenti al settimo nucleo sono ritenute inattendibili dagli appellanti perché avvenute dopo anni dai fatti, quindi incomprensibilmente più precise rispetto all'immediatezza del fatto, e soprattutto dopo che le singole deposizioni, mano a mano che venivano assunte nel corso del dibattimento, venivano rese di pubblico dominio attraverso un sito internet che si chiama supportolegale.org, per cui si argomenta la non genuinità delle deposizioni dei testimoni che sono stati portati a identificare, a riconoscere le divise dopo aver avuto consapevolezza che altri le avevano già riconosciute. L'ulteriore argomento adottato dal Tribunale, cioè la riferibilità delle lesioni al particolare strumento utilizzato dagli appartenenti al settimo nucleo, cioè il cosiddetto tonfa, che è, se non ho capito male, un manganello di fattezze particolari, è un argomento, anche qui secondo gli appellanti, assolutamente infondato, perché non vi è alcuna prova e non vi è alcuna motivazione di come si possa in qualche modo istituire una relazione bionivoca fra il tipo di lesioni e il tonfa medesimo. Infine, non è assolutamente vero, in base a quello che risulta dagli stessi filmati, che gli appartenenti al settimo nucleo siano entrati per primi e quindi siano tutti gli autori delle lesioni. Secondo questi appellanti, nel filmati si vede che solo alcuni entrano subito, ma che la maggior parte è scalzata e riesce a entrare solo dopo, quindi a violenza ormai commessa. Per quanto riguarda in particolare le singole posizioni, per quanto riguarda Basili, si osserva, e questo l'aveva rilevato anche la responsabile civile, che egli non aveva alcuna squadra al suo comando, non era quindi caposquadra di nessuno, e quindi secondo la stessa formulazione del capo di imputazione manca un presupposto stesso dell'imputazione. Per quanto riguarda Fournier, si ribadisce che egli è l'unico intervenuto energicamente per far cessare ogni violenza, e questo fatto è stato confermato da 14 testi, quindi vi è assenza di responsabilità in ordine alle lesioni, sia secondo la prospettazione accusatoria del capo di imputazione, sia secondo la tesi dell'accordo di impunità proposta dal Tribunale. Quando è entrato nella scuola era passato un minuto, si diresse subito al primo piano e qui urlò basta, basta. Quindi non vi è prova che abbia tollerato la commissione di lesioni da parte di terzi, ha subito dato l'ordine di uscire agli uomini collegati con lui via radio attraverso il laringofono, e non poteva dare l'ordine a tutti e 300 gli uomini di uscire perché era collegato soltanto con quelli appartenenti al suo gruppo. Non poteva certo avere la bacchetta magica che gli consentisse di ottenere immediatamente, in pochi secondi, la cessazione di tutte le violenze, come sembrerebbe imputargli il Tribunale. Non ha potuto poi identificare gli autori colpevoli delle singole lesioni e questo ovviamente non è possibile che gli venga imputato come fatto a comprova della sua partecipazione al famoso accordo di impunità. Per quanto riguarda Canterini, si lamenta che la motivazione della responsabilità del medesimo è sostanzialmente scarna e si riduce nell'aforisma che non poteva non sapere, o meglio non vedere. In realtà Canterini ha dichiarato di essere entrato per ultimo, di non aver visto colluttazioni in atto, ma solo le conseguenze di pregresse condotte, e non è mai salito oltre il primo piano. Non era il comandante operativo della forza, che era un ruolo rivestito da Fournier, anche se si lamenta da parte degli appellanti stessi che non si è mai capito chi di fatto avesse la direzione dell'operazione. Lo stesso Tribunale argomenta, assolvendo dei falsi, facendo leva sulla impossibilità di rendersi conto di cosa fosse successo effettivamente, della confusione in atto, della perdita di lucidità e di capacità di valutazione critica secondo i parametri normali. Ebbene, questa motivazione vale anche per Canterini in relazione alle imputazioni di lesioni. Sempre per quanto riguarda Canterini, l'imputazione di falso, che è stata appunto ritenuta fondata limitatamente alle resistenze all'esterno dell'edificio, Analiticamente il motivo di appello analizza come le espressioni contenute nel capo di imputazione non corrispondano a quelle contenute effettivamente nella famosa relazione. Ricorda come il Tribunale abbia ritenuto tale relazione vera quanto alla resistenza all'esterno della scuola, all'interno della scuola, al lancio di oggetti, ed ha pure ammesso sporadici episodi di resistenza all'interno della scuola, l'aggressione a Nocera. Tuttavia ha riconosciuto il falso in relazione ad omissioni, aggressioni da parte della polizia e presenza di feriti anche gravi, e a generalizzazioni, cioè l'attribuzione della resistenza interna a tutti indiscriminatamente presenti, che non fanno parte del capo di imputazione. Quindi anche sotto questo profilo l'appellante lamenta la violazione dell'articolo 521 Codice Procedura Penale, sostenendo che il Tribunale ha ravvisato profili di falsità diversi da quelli contenuti nel capo di imputazione. In ogni caso, infatti, nel merito, nella relazione si parla di resistenza da parte di alcuni componenti, non di tutti, quindi non vi è stata la generalizzazione di cui parla il Tribunale. Poi, secondo aspetto, trattandosi di una relazione al questore, sollecitata dal questore nell'immediatezza dei fatti, e non un atto di polizia giudiziaria, manca il dolo, nel senso che egli era convinto si trattasse di un mero atto interno di comunicazione, di informativa al questore, non sapeva che sarebbe stato utilizzato e sarebbe stato allegato ai verbali di arresto inoltrato in procura, e quindi non poteva avere il dolo della calunnia. E così ho anticipato anche l'altro capo di imputazione relativo al capo G. E infatti è quello che ho già detto. Il fatto che terzi, i redattori degli atti, abbiano utilizzato la propria relazione è un fatto che sfugge alla sfera di responsabilità del Canterini stesso. Vi sono poi delle solite motivi di subordinate, le attenuanti generiche devono essere valutate prevalenti e non solo equivalenti, sia per l'incensuratezza già ritenuta dal Tribunale, ma soprattutto per la valutazione complessiva del contesto in cui sono maturati i fatti, e si lamenta poi che la pena è eccessiva. Quanto all'ordinanza istruttoria, doveva procedersi all'interrogatorio in applicazione analogica dell'articolo 420-4 Codice di Procedura Civile Penale dettato per udienza preliminare. Il Tribunale ha citato un precedente contrario che però secondo gli appellanti non è conferente con il caso di specie e soprattutto non giustifica la disparità di trattamento fra la fase dell'indagine preliminare e il dibattimento, in relazione alla quale quindi non si vede per quale motivo anche al dibattimento non si possa, come prevede il 424, procedere all'interrogatorio dell'imputato allorché questi precedente contumace si presenti a giudizio. Passiamo all'appello di Troiani. Si lamenta che la motivazione è assolutamente scarna. Si lamenta che mentre tutti gli altri imputati hanno beneficiato di quella considerazione che il Tribunale identifica come lo stress e la stanchezza, per lui invece non abbia avuto alcun valore. Si pongono in rilievo due aspetti ritenuti fondamentali dalla difesa del Troiani, e cioè il fatto che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, non vi è certezza su chi fosse il conducente del mezzo magnum sul quale vi erano le Molotov, cioè il Burgio, e non vi è certezza sul riconoscimento delle bottiglie Molotov repertate come presenti alla scuola Diaz, non vi è certezza che fossero le stesse invece pacificamente nella mattinata sequestrate da altri nei pressi di Corso Italia. In relazione a questi due motivi di appello, l'appellante analizza la testimonianza del teste Donnini, che è quello che secondo il Tribunale avrebbe consentito di riconoscere nel Burgio l'autista del Magnum. In realtà, secondo un'analisi stringata della deposizione, si evince che egli non ha assolutamente detto questo nella deposizione, non ha riconosciuto il Burgio, ma all'attribuzione del Burgio, all'identificazione del Burgio quale autista del mezzo magnum si sarebbe pervenuti solo a posteriori attraverso un'analisi, un'indagine degli ordini di servizio di quel giorno. Quindi la deposizione del teste Donnini a riguardo non è rilevante e manca la prova di questa identificazione del Burgio. Non è certa poi la collocazione delle bottiglie dal loro ritrovamento alla comparsa alla Diaz. Manca sostanzialmente una continuità di custodia della prova, come direbbero gli americani, nel senso che si sa dove è stata trovata, si sa dove è finita, ma non si sa cosa è successo in mezzo, cioè praticamente chi l'ha tenuta, dove è stata, come ha circolato, finché dalla mattina fino alla sera di quel giorno è stata portata alla Diaz. Non è pensabile, non è irragionevole pensare che queste bottiglie dalla mattina ritrovate nei pressi di Corso Italia siano state messe su un mezzo come il Magnum, che era un mezzo operativo destinato all'attività di controllo del territorio, arresti, repressione dei black bloc, e quindi abbia girato in questa situazione di estremo pericolo in questa modalità. Quindi un margine, elemento di notevole dubbio che concorre a ritenere assolutamente incerta la identificazione delle bottiglie della Diaz come quelle di Corso Italia, per abbreviare. In ogni caso, il Troiani sale su questo mezzo senza che il Donnini gli avesse preventivamente detto di averci messo sopra le bottiglie. Quindi egli non sa, e non vi è prova che egli fosse consapevole, che all'interno del mezzo ci fossero le bottiglie Molotov, né è possibile che se ne potesse accorgere dall'ulteriore questione trattata in casa, e cioè dal fatto se queste bottiglie potessero o meno emanare odore di benzina, perché, si argomenta l'appellante, tutti coloro che hanno avuto a che fare con queste bottiglie Molotov hanno detto che non emanavano odore di benzina. Quindi la conclusione è che Troiani non sapeva, quando è salito sul Magnum, ipoteticamente condotto dal Burgio, che dentro c'erano queste bottiglie Molotov. Per quanto riguarda l'altro aspetto, quello dell'identificazione delle bottiglie con quelle ritrovate in Corso Italia, la questione è quella della presenza o meno del cappuccio di nylon sul collo di queste bottiglie, che è presente nella descrizione compiuta relativamente alle bottiglie trovate alla Diaz, ma che non compare originariamente nelle prime dichiarazioni del dottor Guaglione, che è quello che ha trovato le bottiglie, nel momento in cui descrive le bottiglie quando le ha trovate in Corso Italia. Ricorda questo particolare della presenza del cappuccio di nano solo alla terza audizione in sommaria informazione, dopo che gli erano state mostrate le fotografie. Quindi, secondo l'appellante, il riconoscimento di un particolare significativo, che però è assolutamente inattendibile nella sua genuinità, proprio per le modalità con le quali è venuto. E i particolari che ha aggiunto il dottor Guaglione nella deposizione in sede testimoniale dibattimentale non erano stati mai riferiti prima nei verbali di informazioni. Altri testi non hanno fornito particolari elementi di riscontro circa questa identificazione. Il testo Piccolotti aveva parlato di bottiglie da vino senza particolari identificativi, e lo stesso il testo Gian Domenico Vito, che era l'autista del Guaglione. Allora, cosa succede? Che secondo l'appellante il Troiani consegna le bottiglie comparse nel cortile della Diaz, delle quali ribadisce non vi è prova che siano quelle che erano in Corso Italia, e le consegna di Bernardini, che viene definito miracolato da questo appellante. Dopodiché non se ne interessa più. Quindi sostanzialmente è stato condannato in concorso con altri, ma non sono indicati i nomi dei complici, dovendosi evidentemente escludere il Burgio, che su questa dinamica dell'utilizzo delle bottiglie ha un ruolo marginale. La calunnia, quindi, che è stata addebitata a Troiani è fondata sulla consegna di Bernardini, che è stato assolto, e sulla consapevolezza che la detenzione delle Molotov sarebbe stata attribuita a tutti gli occupanti della scuola. Ma il Troiani ha un rapporto con le Molotov e le consegne di Bernardini all'esterno della scuola, fra Piazza Merani e il cortile, mentre negli atti viene riferita la presenza delle stesse all'interno, primo piano a terra della scuola, in posizione visibile a tutti, che è una circostanza determinante per muovere l'accusa di associazione sovversiva. Quindi la divergenza fra quanto riferito oralmente da Troiani ai suoi presunti complici e quanto riportato da altri negli atti scritti non riceve spiegazione da parte del Tribunale. La calunnia dipende dal contenuto degli atti scritti non redatti dal Troiani, per cui è incomprensibile la sua condanna e l'assoluzione degli altri redattori degli atti. E poi le bottiglie non sono fondamentali per l'arresto, secondo la difesa del Troiani, perché questo era già stato deciso prima del ritrovamento delle bottiglie, come si desume dalla telefonata intercorsa tra il prefetto Andreassi e Agnoletto, che è pacificamente anteriore alla telefonata con la quale il Troiani chiede al Burgio di portargli le bottiglie. Non c'era quindi necessità per nessuno di utilizzare queste bottiglie Molotov ai fini dell'arresto e l'uso indebito del reperto non è attribuibile ad alcuna condotta del Troiani. Vi è quindi mancanza del dolo della calunnia, che non può essere un dolo eventuale, come sostenuto dalla Cassazione riportata dall'appellante. Il Troiani non si è sottratto agli interrogatori avvalendosi della facoltà di non rispondere, ha fornito la sua spiegazione, e spiegando che per leggerezza ha consegnato le bottiglie per il motivo che ho detto e che quindi tale spiegazione deve essere ritenersi l'unica vera e plausibile, anche perché avrebbe potuto tacere, probabilmente non sarebbe finito nei guai. Poi la cronologia dei fatti, e cioè il tempo intercorso tra la telefonata al Burgio col quale chiede le bottiglie, le 00:34, e le ore 00:41, quindi pochi minuti dopo, in cui avviene il conciliabolo con le bottiglie. Dopodiché il Troiani non ha più alcun rapporto con le Molotov, è un tempo assolutamente insufficiente perché possa aver consentito al Troiani di architettare e partecipare a un accordo calunniatorio con gli altri coimputati. Per quanto riguarda le accuse di detenzione e porto di arma da guerra conseguenti al trasporto delle bottiglie Molotov, argomenta che non vi è prova che sia stato lui a mettere le bottiglie sul Magnum e a trasportarle fino alla Diaz. La circostanza dell'occultamento dei gradi sulla spallina, che è stata indicata dal Tribunale come un elemento indiziario significativo, perché nelle riprese video le spalline che indicano i gradi erano girate, quindi allo scopo di non farsi riconoscere, si dice al Tribunale, non ha alcun elemento, non ha alcuna prova indiziante a riguardo di questa imputazione. Il Donnini non aveva avvisato Troiani di aver messo le bottiglie sul Magnum, manca comunque il dolo, non è sufficiente un'ammissione resa in un primo interrogatorio del 9 luglio 2002, secondo cui egli sapeva della presenza delle bottiglie prima di arrivare alla Diaz, in quanto successivamente è stata smentita nel successivo interrogatorio del 31 maggio 2003. Del resto, se anche lui fosse stato consapevole della presenza delle bottiglie nel Magnum da lui preso per spostarsi alla Diaz, non avrebbe potuto certo fermarsi per strada per redigere un verbale di sequestro, atto che oltretutto non gli competeva, non essendo ufficiale di PG. Il reato però è escluso in radice perché, secondo l'accusa, il Donnini affidò le bottiglie al Burgio, cioè l'autista, ed il Troiani ne ebbe contezza soltanto una volta arrivato in piazza Merani. Qui il trasporto dalla piazza Merani al cortile Diaz non è un reato, un trasporto di detenzione di arma, perché era funzionale alla consegna di un ufficiale di PG, quale il di Bernardini, per compiere un atto istruttorio. E quindi non esiste la responsabilità per la detenzione e il porto di arma da guerra. Per quanto riguarda il falso, egli non ha redatto alcun atto. Non ha commesso falso per induzione e la sentenza della Cassazione, che ha annullato la sentenza di non luogo a procedere emessa dal GUP, ha sconfinato nel merito e il Tribunale non era vincolato. Del resto, la motivazione della Cassazione riguardava il fatto che era illogico addebitargli una calunnia e proscioglierlo dal falso, che sarebbe stato strumentale alla calunnia. Questo era il motivo per cui la Cassazione ha cassato la sentenza, non dovessi procedere, ma non è stata certo un'affermazione che non era possibile di esistenza del falso. Non esiste il dolo di falsificazione futura, perché non poteva certo sapere cosa sarebbe stato scritto negli atti, e negli atti non è indicato il Troiani come fonte di cognizione sul ritrovamento delle Molotov all'interno della scuola, quindi egli non ha alcuna responsabilità per la falsità degli atti. In subordine lamenta l'eccessività della pena. C'è poi l'appello di Ceni, Ledotti, Stranieri e Zaccaria per quanto riguarda l'imputazione di lesioni. Essi non hanno commesso alcun reato, sono stati attinti dal lancio di oggetti, alcuni colleghi sono stati feriti, i presenti nella scuola avevano armi, caschi, vestiti neri e ci si domanda di cosa ne facessero, sono scappati per i ponteggi, quindi sostanzialmente hanno confermato con loro atteggiamento di appartenere a gruppo dei Black Bloc. Quella compiuta dalle forze di polizia è stata una normale operazione sollecitata dai cittadini. Non vi è prova della commissione diretta delle lesioni, né potevano ciascuno di loro impedirle. Ogni capo squadra ha autorità soltanto sulla propria squadra e gli unici incaricati di mettere in sicurezza erano gli appartenenti al settimo nucleo, e ritiene questo gruppo di appellanti che fosse pacifico e sia stato provato che all'interno della scuola ci fossero persone agguerrite e anche i terroristi dei Black Bloc. La prova è contraddittoria della responsabilità in ordine alle lesioni, perché c'è gente che scappava e si barricava, si richiama di nuovo la deposizione del test galantico di infermiera arrivato successivamente, al quale si attribuisce la frase "stanno buttando giù di tutto", e la valutazione circa il fatto che alcune ferite presentate dalle persone arrestate erano risalenti nel tempo, quindi non sarebbero state inferte in occasione di questo intervento. Anche per loro vale la richiesta di sottoposizione ad esame dopo la cessazione dello stato di contumacia. Si lamenta poi la pena eccessiva, l'eccessività del risarcimento alle parti civili. E poi un secondo difensore di questo gruppo di appellati imputanti che argomenta il proprio motivo sostenendo che la sentenza è il frutto di un'emotività dettata da esigenze mediatiche, si è ritenuto quindi di dover soddisfare la sete di vendetta della folla. La responsabilità è stata affermata sostanzialmente solo per la presenza in loco e quindi una sorta di responsabilità oggettiva. Vi è stata anche qui violazione dell'articolo 521 codice procedura penale, perché viene addebitato al concorso morale, mentre invece nel capo di imputazione si faceva riferimento a un concorso materiale, diretto o per omissione. In ogni caso non sussiste neppure il concorso morale, perché l'accordo sull'impunità viene affermato dal Tribunale unicamente perché sarebbe l'unica spiegazione plausibile, non perché provato, e quindi in tal modo si stravolge la regola della prova dei fatti. Vi è comunque poi la mancanza di prova del nesso di causalità tra l'omissione e l'evento, cioè non si spiega in qual modo l'omissione di costoro avrebbe determinato gli eventi di lesione. Quindi sostanzialmente un'ulteriore riprova che la responsabilità è stata imputata a titolo oggettivo. E poi l'appello di Burgio, l'autista. Egli non era presente nella fase in cui il guaglione affidò le bottiglie a Donnini. Non vi è prova che il mezzo condotto dal Burgio fosse quello sul quale erano state collocate le Molotov. I mezzi circolano fino a sera ed è impossibile riferire le Molotov a quello condotto dal Burgio la sera a Piazza Merani. Dai filmati non risulta che sia stato Burgio a portare le bottiglie all'interno del cortile, essendo rimasto all'esterno del cortile in contatto esclusivo con Troiani. Le dichiarazioni degli altri coimputati non sono utilizzabili. E l'argomentazione che non avrebbe avuto altro motivo utilizzata dal Tribunale è una palese inversione dell'onere della prova e come tale irrilevante. E poi l'appello del Fazio, che è stato condannato in relazione alle lesioni perché riconosciuto dalla parte lesa ut, si sostiene che non è sufficiente il riconoscimento dell'imputato quale autore delle lesioni operato dalla parte lesa. Bisognava valutare come si è arrivati a questo riconoscimento e soprattutto quindi valutare come in un primo momento la parte lesa non avesse individuato nell'albo fotografico la foto di Fazio. Il Tribunale dice che questa foto era vecchia, ma non è vero, e comunque il riconoscimento non è genuino, perché quando finalmente riconosce la foto, questa è una su quattro di altri poliziotti, ma costoro sono talmente diversi dal Fazio che è impossibile, non hanno nessun tipo di caratteristica fisionomica che potesse condurre a una somiglianza. I testi non confermano le percosse subite dall'UT, perché hanno solo visto un poliziotto allontanarsi dal loro amico, quindi non hanno assistito direttamente alla fase della violenza. Ma soprattutto si dice Fazio non può essere lui l'autore delle violenze in danno di questa parte lesa UT, che sono pacificamente avvenute al terzo e al quarto piano, perché lui non è mai andato oltre il secondo piano, come avrebbero confermato i testi Alvieri, Locatelli, assunti nelle indagini difensive. Si lamenta poi che la pena è eccessiva e si chiede la sostituzione con quella pecuniaria. Vi è poi un appello di Nucera e Panzieri, che sono stati assolti con formula dubitativa, con la quale gli stessi chiedono la soluzione con formula piena. Ponendosi evidentemente il problema della massimilità dell'appello, questi imputati richiamano una sezione unita della Cassazione numero 20 del 2003, devo aver scritto male la data, ma non importa, la quale riconosce che eccezionalmente, quando l'accertamento del fatto potrebbe pregiudicare situazioni giuridiche in altri giudizi civili e amministrativi diversi da quelli di danno e disciplinari, sussisterebbe l'interesse e quindi l'ammissibilità dell'appello dell'imputato prosciolto. Quindi, passando al merito, ritengono che le risultanze dell'istruttore dibattimentale avrebbero dovuto consentire di ritenere assolutamente vero l'episodio da loro riferito dell'aggressione, perché gli elementi di dubbio riconosciuti dal Tribunale in realtà non sussistono. In particolare non sussistono queste palesi divergenze nelle tre versioni dei fatti fornite dal Nucera, perché in realtà il nucleo resistente del fatto è stato riferito sempre nello stesso modo, così come non vi sono contrasti fra quanto detto dal Nucera e quanto riferito dal Panzieri. Per quanto riguarda quindi in concreto l'interesse a proporre questo appello, i due appellanti fanno presente che, avendo intenzione di promuovere azione civile per danno per diffamazione a mezza stampa nei confronti di un giornalista e del evidentemente direttore dell'organo di stampa La Repubblica, per alcuni articoli comparsi subito dopo nei quali venivano accusati delle falsità in relazione a questo episodio, hanno evidentemente interesse a eliminare possibili ragioni di dubbio quale possono desumersi dalla sentenza di primo grado così come pronunciata, e quindi hanno interesse ad ottenere una soluzione con formula piena perché il fatto non sussiste, nel senso che era effettivamente vero l'episodio dell'aggressione.
Finita la relazione?
Finita.
E adesso potremo cominciare a vedere se ci sono questioni preliminari. Poi naturalmente faremo la sospensione e riprenderemo il pomeriggio, però le questioni preliminari devono essere messe sul tappeto adesso o mai più. Qualcuna credo che ci sia già
nella... Presidente, è stata depositata una memoria
sì,
da parte dell'avvocato di Bugno, che è salito un attimo dal Presidente.
Credo che tutti conoscano questa memoria, per chi non la conoscesse nocciolo duro.
Che la conosca la Corte, che la conoscano le parti. Voi l'avete conosciuta, quindi è nota, quindi non.
Vabbè.
Essendo l'avvocato di Bugno salito un attimo dal Presidente della Corte d'Appello. No, non era per dare il voto in condotta, Presidente,
no,
è che. Era perché è salito un attimo dal Presidente della Corte d'Appello, quindi.
Quindi.
Lo rintracciamo e lo invitiamo a scendere celermente. Ah, guardi, evocato compare, Presidente. Evocato compare.
Avvocato, aspettiamo lei. Da poco, però, devo dire, devo confessare. Avvocato, può illustrare la sua memoria se lo ritiene opportuno.
Eccoci. Mi posso sedere, che il microfono è troppo corto per me. Grazie. Allora, la memoria essenzialmente muove dalla constatazione di uno dei motivi di appello del Procuratore Generale. In particolare il motivo di appello con il quale si chiede, richiamando l'ultima parte dell'articolo 513, comma primo, laddove si fa riferimento a meno che non siano verificate le situazioni richiamabili nel quarto comma dell'articolo 500, si chiede in base a questo richiamo una utilizzabilità erga omnes delle dichiarazioni degli imputati che sono stati acquisiti in quanto gli imputati si sono rifiutati all'esame e con il meccanismo del 503 i loro interrogatori sono entrati nel fascicolo del dibattimento. Quindi si chiede un'estensione anche nei confronti degli altri di queste dichiarazioni. Ripeto, la Corte l'avrà visto meglio di me, mi sembra che il relatore ne abbia fatto anche accenno, richiamando il 500,4. Sul punto non mi pronuncio. La richiesta di questa difesa era semplicemente quella di capire se dovevamo guardarci anche tutte queste dichiarazioni, che nel loro insieme, faccio conto Presidente, sono circa sulle 2.000-2.200 pagine, che io francamente non ho guardato ad oggi in una dimensione di estensibilità. Ho guardato solamente quelle che riguardano i miei imputati. Non mi sono preoccupato, ad esempio, di guardare Mortola, mi sembra circa 400 pagine di dichiarazioni. Non mi sono preoccupato di guardare Troiani, che è un punto fondamentale, circa anche lì sulle 300 pagine di dichiarazioni, faccio conto, avrà risposto circa 4 volte. Quindi io, per quanto mi riguarda la posizione di questa difesa, non ho mai tenuto in considerazione nella ricostruzione del fatto delle dichiarazioni di questi soggetti nella ricostruzione del fatto che riguarda la posizione Luperi. Allora, la mia richiesta, la richiesta di questa difesa, penso che sia una richiesta che anche le altre parti, non solo i difensori ma anche le parti civili e il procuratore generale e anche i procuratori della Repubblica che sono qui presenti.
Non ci sono procuratori generali e procuratori della Repubblica, l'abbiamo chiarito.
Sì, ma io, Presidente, in questo modo voglio non tutte le volte ripetere l'appello del procuratore generale, cioè quando li distinguo come diversi appellanti e in particolare appellanti che hanno fatto motivi diversi, non solo sono diversi appellanti ma hanno fatto motivi diversi, perché l'appello, solo nell'appello del procuratore generale, ecco che lo devo dire necessariamente procuratore generale, lo posso dire procuratore della Repubblica, si ritrova il riferimento al meccanismo del 500,4 che dovrebbe portare a una utilizzabilità generalizzata delle dichiarazioni degli imputati. Quindi la richiesta di questa difesa è che su questo motivo la Corte si pronunci in via preliminare prima di aprire la discussione, in modo tale da consentire una ricostruzione del fatto, ripeto, che diventa profondamente diversa, perché fate conto che non solo si tratta di numerose pagine di dichiarazioni, ma si tratta di dichiarazioni che incidono su circostanze vitali per il processo, sono i protagonisti. Quindi si passa, mi riporto alla relazione del consigliere che ha toccato vari punti. Ecco, faccia conto che, come ben la Corte saprà, avendole disponibili e utilizzabili nei confronti del singolo indagato, nel singolo imputato, come ben saprà, si parla di tutti i temi scottanti del processo, dalla fase della riunione alla fase della decisione di intervenire, alle bottiglie, eccetera, eccetera. Quindi questa è la domanda preliminare, è la richiesta che viene fatta da questa difesa in via preliminare. Ritengo che sia una richiesta che ci consenta appunto poi di sapere su che cosa discutere. Conseguenze avrete visto nella memoria, e ho terminato sostanzialmente, si sono ipotizzate conseguenze che possono esservi a fronte della decisione, qualunque essa sia, della Corte d'Appello. Da un lato, nel caso in cui venisse accolto il motivo e quindi vi fosse questa sorta di allargamento della piattaforma probatoria, una situazione perfettamente corrispondente a quella immaginabile, guardando all'articolo 603, la richiesta di questa difesa sarebbe quella di averci un termine che consenta di poter organizzare la discussione ricostruendo il fatto anche attraverso quelle dichiarazioni che diventano utilizzabili anche nei confronti dei miei assistiti, che sono Cicci Marra, Luperi e Gava, visto che rappresento anche l'avvocato Marzaduri. Nel caso in cui invece la Corte d'Appello, e il termine, lo dico subito, mi rendo conto che il 603 non indica nessun tipo di termine, è ovvio però che la logica del 603 è quella, nel caso in cui vi sia un allargamento della piattaforma probatoria tramite la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, di consentire comunque alle parti di discutere sulle nuove prove, e queste a tutti gli effetti vanno considerate in una prospettiva che guardi effettivamente alla necessità della difesa come nuove prove. Si tratta di tantissimo, una molteplicità di dichiarazioni che intervengono, ripeto, ad arricchire la piattaforma probatoria. Nel caso quindi di accoglimento del motivo, sul quale io, guardi, sono remissivo, dico subito, la richiesta è quella di un congruo termine per poter organizzare la difesa e soprattutto per poter anche usare lo stesso strumento che ha usato in un certo senso il pubblico ministero, cioè una memoria scritta. Io nella memoria faccio accenno al fatto che il pubblico ministero ha giudizio di questa difesa e dei suoi motivi d'appello, quando richiama i tempi, soprattutto per quanto riguarda il caso delle bottiglie Molotov, quando richiama i tempi e le situazioni, faccia già riferimento alle dichiarazioni e le estenda, dichiarazioni invece non estensibili. A questo punto voi capirete che per questa difesa non è un problema che questi atti entrino, ma è un problema però mettersi lì a guardare tutti gli aspetti relativi innanzitutto all'attendibilità intrinseca, che non è stata ancora affrontata, perché quegli atti non sono stati mai visti in una dimensione di utilizzabilità nei confronti di tutti gli imputati. Quindi il tempo per prepararsi. Io mi rimetto.
Va bene.
E invece, e ho terminato, ci sarebbe la seconda ipotesi. Nel caso di accoglimento, come avrà visto la Corte, da parte di questa difesa vi è una richiesta di dichiarare inammissibili, proprio perché è un problema di ammissibilità che si pone prima della discussione, i motivi di appello delle parti civili o delle parti pubbliche che eventualmente facciano già riferimento alle dichiarazioni di quegli imputati estese nei confronti degli imputati che non hanno attribuito il consenso. Vi ringrazio.
Grazie, avvocato. Altre questioni? Avvocato, può parlare nel microfono, per favore, grazie.
Ecco, Presidente, in relazione all'impugnazione dell'ordinanza istruttoria del 26 marzo 2008, quello che cui faceva accenno prima il consigliere relatore, e cioè sull'ordinanza che non ha ammesso all'esame, al controesame, l'ispettore Cenni e gli altri appellanti Basili, Tucci, Lucarone e Compagnone. Questi imputati erano rimasti contumaci nel corso dell'istruttore dibattimentale e poi si sono presentati e una volta in aula hanno chiesto di essere sentiti nella forma dell'esame, del controesame, come qualsiasi imputato. Vi è stata opposizione da parte dei pubblici ministeri e il Tribunale ha rigettato l'istanza di essere sentiti non ritenendo di poter applicare in via analogica l'articolo 420 quater del codice di procedura penale. Nei motivi di impugnazione si fa presente che il richiamo, non potendo applicare il 424, facendo riferimento a una sentenza della Corte Suprema, una sentenza della prima sezione della Cassazione del 27 giugno 2002. Osserviamo nei motivi a sostegno dell'impugnazione che questa sentenza non può attagliarsi al caso di specie, perché si tratta di una situazione completamente diversa. In quella fattispecie si trattava di una richiesta di un imputato di essere sentito dopo aver partecipato all'intero dibattimento e essersi rifiutato di rispondere alle domande. Ad un certo momento di questa istruttoria, sulla richiesta di essere sentito, il Tribunale respingeva l'istanza. Nel caso di specie nostra, invece, i nostri assistiti sono sempre stati contumaci, non sono mai stati presenti, e alla prima volta che si sono presentati in Tribunale e sono comparsi, hanno dichiarato la loro volontà di essere sottoposti all'esame e al controesame. Quindi la sentenza che viene citata nella motivazione del Tribunale non si attaglia al caso di specie. Quindi noi chiediamo che, in base al principio di interesse dell'imputato di essere sottoposto all'esame, la Corte voglia disporre che Basili, Tucci, Lucarone e Compagnone vengano sentiti come previsto dalla norma processuale. Volevamo fare anche una semplice considerazione. Vi è una tendenza da parte della dottrina di modificare l'istituto contumaciale e di mettere in condizione l'imputato di difendersi pienamente quando compare al dibattimento. Vorrei fare un riferimento che non è strettamente legato al nostro ordinamento, ma ad esempio nell'ordinamento francese, quando un imputato addirittura viene condannato in contumacia, nel momento in cui si presenta o compare, il processo viene riformulato per il semplice motivo che il miglior difensore dell'imputato non può che essere se stesso nel momento che rievoca l'episodio nel quale è coinvolto. Noi chiediamo pertanto che la Corte voglia modificare l'ordinanza e ritenere ammissibile le richieste di Basilio Lucaroni, Compagnone e Tucci ad essere esaminati compiutamente. In via subordinata potrebbero anche, al di là emettere un provvedimento contrario su questa richiesta di impugnazione, disporre a sensi dell'articolo 603 una rinnovazione parziale del dibattimento proprio per sentire Basili, Tucci, Lucaroni e Compagnone.
Ecco, mi perdoni, analoga istanza propone l'avvocato Porciani per i propri 4 assistiti. Cenni, Zaccaria, Ledotti e Stranieri.
Non c'è altre questioni, non ce ne sono. C'è qualcuno che vuole interloquire su queste questioni? Nessuno.
Non so se prende la parola la Procura Generale o meno. Io sull'istanza dell'avvocato Di Bugno volevo soltanto replicare brevissimamente. Avvocato Taddei per la posizione Aleni Covas, parti civili più altri. Molto brevemente, al di là della suggestività delle argomentazioni che sono state illustrate in questa memoria e della comprensione delle ragioni sostanziali che possono sottendere a questa istanza, cioè quella di affinché la Corte si pronunci preliminarmente sulle motivi d'appello della Procura Generale in ordine all'utilizzabilità delle dichiarazioni dei coimputati, che sono evocando appunto il 504 comma in combinato disposto col 513 primo comma. Ad avviso di questa difesa, appunto, al di là di queste considerazioni sulla suggestività delle argomentazioni, non è accoglibile l'istanza, in quanto si tratta, oltre al fatto che non è previsto un termine a difesa per la conoscibilità di atti, di cui si discute soltanto dell'utilizzabilità di atti che sono conosciuti alla difesa fin dal tempo dell'avviso di deposito degli atti del fascicolo delle indagini preliminari, cioè dall'avviso di conclusione delle indagini sono atti che hanno fatto ingresso nel fascicolo del dibattimento in virtù del fatto che alcuni imputati non si sono sottoposti ad esame, quindi sono stati acquisiti al fascicolo. Si sta discutendo quindi di un profilo di utilizzabilità su cui la Corte dovrà pronunciarsi, a mio avviso, all'esito. Non si può chiedere alla Corte che in via preliminare si pronunci su un motivo d'appello che attiene alla utilizzabilità nei confronti del proprio assistito di determinate dichiarazioni. Quindi la Corte sarebbe da un lato obbligata ad entrare nel merito di uno dei motivi di impugnazione che sono stati svolti dalla Procura Generale. E dall'altro, come ho detto prima, si tratta di atti che sono pienamente conosciuti e conoscibili alla difesa, ancorché il Tribunale in primo grado li abbia ritenuti non utilizzabili in base alle argomentazioni che sono state invece contestate nei motivi d'appello della Procura Generale. Quindi ad avviso di questa difesa è un'istanza che non merita accoglimento.
Grazie. Sulle questioni preliminari non ci sono doppie discussioni, quindi se lei sull'altra questione, allora prego.
Questione, avvocato Passeggi, parte civile Cuscau più quelle per cui figuro come sostituto processuale, in ordine appunto alla questione che è stata dedotta dagli avvocati Romanelli e dall'avvocato Porciani relativamente all'impugnazione dell'ordinanza che aveva escluso gli esami degli imputati. Io credo che la questione molto suggestiva che è stata posta dai colleghi tragga ovviamente le mosse dal testo dell'articolo 487, cioè contumacia dell'imputato nel momento in cui l'imputato compare può rendere le dichiarazioni spontanee e se compare prima della decisione, purché ciò non rechi intralci allo svolgimento dell'istruzione dibattimentale può chiedere di essere sottoposta all'esame. Se ho ben compreso, diciamo così, la pietra angolare della richiesta che era stata formulata e dell'impugnativa relativa si reperisce in questo articolo. Io credo però che la disposizione del 487 debba essere, nel caso di specie, letta in stretto coordinamento con quella dell'articolo 513 relativo all'acquisizione delle dichiarazioni rese dagli imputati che abbiano rifiutato di sottoporsi all'esame in indagini preliminari e con quelle che sono state le emergenze probatorie e soprattutto con quello che è stato lo scandirsi dell'iter del procedimento di primo grado. Se la memoria non mi inganna, e se mi inganna ne chiedo scusa sin d'ora, non si tratta di disonestà intellettuale nel proporre il tema valutativo al collegio, fu richiesto in primo grado l'esame degli imputati, fu richiesto dalla pubblica accusa, fu richiesto anche dalle parti civili. A detto esame gli imputati si sottrassero, si arrivò conseguentemente all'acquisizione delle loro dichiarazioni ai sensi del 513, cosa che fu fatta. Successivamente, solo successivamente, comparsero e chiesero di rendere l'esame. Ora, in una situazione di questo genere, è evidente che il momento della acquisizione delle dichiarazioni costituisce sostanzialmente successivamente all'acquisizione delle dichiarazioni. Non si era ancora conclusa la istruttoria dibattimentale, però comunque noi intendiamo sostenere che il momento in cui fu deliberata l'acquisizione ai sensi del 513 costituisse la colonna d'Ercole, oltre la quale non fosse ritualmente proponibile l'istanza di esame, e quindi concludiamo per la reiezione dell'istanza.
Allora la Corte si riserva su queste questioni e rinviamo per la lettura dell'ordinanza al 17, perché domani siamo la Corte impegnata, 17 mercoledì prossimo, quindi si salta l'udienza di domani, prevista l'udienza di domani, quindi ci vediamo il 17 alle ore 9 nell'aula della Corte d'Assise, però evitiamo questo dispendio di energia elettrica. Ah, scusate, io non l'ho detto, ma il 17 poi parlerà la pubblica accusa. Non è ovvio.
Io mi scuso, il 17 non ci sarò, ma non c'è nessun problema. Poi viene qualcun altro.
Va bene.
Certo.
Stabiliamo un termine di discussione. Ma il termine c'è, il calendario c'è.